In diretta dagli studi di Radio.0, Marco Vitrotti conduce Il Blando.
Buonasera, benvenuti al Blando, prima puntata su Radio.0, 101.1, 101.3, 101.5. Io sono Marco Vitrotti e accanto a me, sono abituato a dire di fronte perché nella vecchia disposizione eravamo così, Nicoletta Fabbro. Buonasera Nicoletta.
Buonasera, buonasera a tutti.
Quindi noi iniziamo questa avventura a Radio.0 con il nostro primo ospite, questa sera con noi, l'onorevole Massimiliano Fedriga. Buonasera.
Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito.
Benvenuto. Lei nato, anzi ci diamo del tuo, no?
Sì, abbiamo meglio, detto meglio.
Sì. Tu nasci a Verona e te vivi da sempre in pratica a Trieste.
Sì,
no?
A 5 anni sono venuto.
A 5 anni.
Quindi sono
io invece nato a Gemona e nato sempre, cioè vissuto sempre a Trieste. E fai il Galilei come me,
sì.
Però tu lo concludi. Io no, quindi saluto il Galilei.
Sono stato fortunato.
Sì, come nasce il tuo impegno politico?
Da Galilei.
Dal Galilei, appunto, che ne parlavamo.
Sì, infatti ho iniziato facendo rappresentante di classe, poi d'istituto. Mi è appassionato un po' la rappresentanza, un po' cercare di difendere anche i diritti degli studenti. Ed è stata una bella esperienza. Dopodiché a 16 anni, se non erro, sì, 16 anni, anzi forse dovevo ancora compierli, mi hanno chiesto, sapevano che mi piaceva la Lega, mi hanno chiesto di frequentare la sede. Ho iniziato iscrivendomi, appunto avevo 15, mancavano pochi mesi ai 16 anni, ho cominciato a fare i volantinaggi. Ricordo che era una delle prime volte che veniva Bossi a Trieste, quindi ho cominciato a fare il volantinaggio sotto i portici di Chioggia, con la pioggia oltretutto.
Quindi inizi fin da giovane proprio.
Sì, 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 sì.
Da giovanissimo. Piaciuto.
Ovviamente non avrei mai pensato che fosse diventata una parte così importante della mia vita, la politica.
Ovviamente, e ricordiamo, tu sei diventato capogruppo quest'estate, appunto, della Lega alla Camera.
Sì, esatto.
Giusto?
No? Esatto.
Correggimi se sbaglio qualcosa.
No,
tu sei appunto uno dei parlamentari più giovani espressi dal nostro territorio. Com'è Montecitorio? Come ce lo immaginiamo noi? Meglio, peggio? Qual è stata la tua prima impressione quando sei entrato appunto a Montecitorio?
Quando entri, che sei eletto, sei un po' frastornato perché non capisci bene dove sei. Io oltretutto devo dire la verità, non pensavo mai più di diventare parlamentare, quindi...
A che età sei diventato
27
parlamentare?
27 anni.
27 anni. È il più giovane nel nostro territorio, è uno dei più giovani...
Come uomo al tempo era il più giovane di tutti proprio. C'erano due ragazzi più giovani di me. Di qualche mese, erano sempre dell'80 come me nel 2008 quando sono entrato, però come l'uomo anche tra i miei proprio più giovani in assoluto. E no, sì, è chiaro che sei un po' frastornato all'inizio,
comunque l'impatto è forte, immagino.
Sì,
no?
Esatto, cioè più non mi rendevo bene conto di cos'era, ero un po' confuso perché poi all'inizio ti mandano da una parte all'altra, fai le foto, fai i documenti,
certo,
registrati, quindi devi rincorrere più che altro la burocrazia interna, e quindi non si capisce bene
proprio
succede.
Da dove arriva la burocrazia in Italia,
esatto.
Penso che sia insomma, abbastanza confusionante la prima volta che ci entri. Quindi tu appunto dicevi nasci a Verona, ti trasferisci qua a Trieste
per
giovanissimo,
papà, sì.
Per il papà, se
esatto,
vi siete trasferiti
famiglia,
qua,
poi lui ha lavorato in giro per l'Italia, ma noi siamo rimasti qua perché da qua ho incominciato a fare l'asilo, poi la scuola, e quindi sono rimasto con la famiglia sempre,
certo,
a Trieste.
Certo. Beh, abbiamo una storia abbastanza simile, io e te, tutto sommato, perché è la prima volta che mi sentono anche dai microfoni di Radio.0. Anch'io un attimino mi presento. Io sono Marco Vitrotti, ho iniziato da qualche anno appunto a condurre dei programmi radiofonici in radio. Si è aggiunta un anno fa accanto a me Nicoletta Fabbro, un'attrice, si può dire, una fotografa di Trieste. Presentati meglio.
Io sono Nicoletta, di base studio, e ho cominciato a condurre questa trasmissione con Marco un anno fa e ci siamo trovati subito bene, devo dire la verità.
A quei tempi si chiamava Il Blando Incontra.
Esatto.
Che chissà cosa fa, chissà cosa si fa in quel programma, no? ridendo e scherzando, però adesso che ci penso, in quel programma noi, anzi quando ancora tu non c'eri, se non trovavo un ospite durante quella settimana io restavo solo a parlare durante la trasmissione. In pratica era un blando incontro da solo, un blando incontro
ti
la sua
incontra.
Si incontra. Vabbè, è finito questo excursus. E invece volevo chiederti, Trieste come la vedi in questo momento qua?
Ma guarda, io dipende dal punto di vista ovviamente affettivo. Io sono uno di quelli che sono un po' tarato mentalmente, cioè io vado spesso fuori città, ovviamente, perché anche facendo il presidente del gruppo devo andare un po' in tutta
ovviamente
Italia.
Ovviamente ti devi spostare.
Infatti dopo devo andare in Veneto a fare un comizio. Però quando torno, anche se d'estate c'è traffico, tutti sono a barca, io se non faccio la costiera non mi sento a casa. Devo venire a vedere il mare, dico sono arrivato. E quindi è proprio un attaccamento.
Io
infatti
uguale.
A Roma io non ho preso... né casa in affitto né niente, sto in residence così perché proprio sto male quando sto via da Trieste, quindi appena posso ovviamente cerco di tornare, adesso sempre di meno, però insomma
anche il bambino. Se posso dire poi ovviamente appunto ne parleremo anche più tardi perché sei diventato papà da poco, tu tra tutti gli onorevoli che ho conosciuto, perché sembra strano però io comunque ne ho conosciuti tanti, tu sei quello di sicuro più alla mano che ho conosciuto, sembri proprio del popolo, come dire, ecco, finita questa promozione.
Sono del popolo però, non è che ovviamente, sembro, però cioè,
ovviamente
anche quelli che, cioè, siccome uno si deve rendere conto,
certo,
che
certo.
È una poi situazione pro tempore,
uno rappresenta qualcuno, ovviamente anche a prescindere dai propri colori politici,
tu sei là
per rappresentare un popolo. Bene, io direi che ci fermiamo un attimo, andiamo ad ascoltare il Blando News 24, diamo la linea al Blando News 24 e torniamo tra pochissimo.
Notizie in diretta col Blando News 24.
Buonasera, benvenuti al Blando News 24. Io sono Marco Vitrotti.
E io sono Nicoletta Fabbro.
Partiamo con le notizie da oltreoceano. All'uscita da un locale di Pittsburgh, negli Stati Uniti, una ragazza tenta di rubare un'auto della polizia. Entrata nella vettura, a fianco a lei ha trovato un agente di polizia. Arrestata ed accusata di tentato furto.
Passiamo ora alla Svizzera, dove un gruppo di scienziati sono riusciti ad ottenere il primo prototipo di mela frizzante. Tale risultato è dato dall'incrocio di due mele, la Resi, una mela tedesca, e la Pirouette, di origine britannica. Ma attenzione, la mela risulta frizzante solo al morso.
Invece in Giappone, che un artista ha deciso di ripopolare un villaggio ormai disabitato, particolare il modo in cui l'ha fatto. Ha costruito 350 bambole disponendole in giro per il villaggio. L'artista è solito riprodurre bambole con notevole somiglianza a persone da ricordare, dopo che da piccolo ha costruito uno spaventapassari uguale al padre. A te la linea.
Passiamo invece ad Ania, una bambina di soli 6 anni che è già entrata nel mondo del business. Ania possiede e gestisce infatti la Dog Treat Factory, per la quale cucina biscotti per cani e li rivende, occupandosi anche dell'aggiornamento dei prezzi e di gestire la pagina Facebook.
Per oggi è tutto, da Marco Vitrotti
e Nicoletta Fabbro, una buona serata.
Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.
Va ora in onda il Blando.
Eccoci ritornati in diretta dallo studio 1 di Radio.0 con l'onorevole Massimiliano Fedriga e con Nicoletta Fabbro al mio fianco. Io sono Marco Vitrotti, ovviamente.
Ciao.
Mi devo ripresentare ogni volta perché mi sento ancora il benvenuto, come dire, se si può dire, no?
L'ultimo
arrivato.
La prima
perché,
puntata.
Ecco, questa era un'ischemia di cui si parlava prima. Io devo solamente ricordare che durante questa settimana, anzi la scorsa settimana, sono andato al Cioccolatiamo con i Brazos Black Suit Trio, il gruppo che con conosciamo bene io e te, Nicoletta, e abbiamo girato, abbiamo provato più cose, quindi sarà interessante da proporlo appunto sul Blando Vlog.
Quindi non perdetevelo, sarà su YouTube.
Sì, ogni domenica esce appunto, ogni due domeniche con cadenza bisettimanale. Ma torniamo a Massimiliano Fedriga. Dicevamo, Trieste, come la vedi? Perché ti ho interrotto.
No, dicevo, quindi dal punto di vista affettivo l'abbiamo, ho già spiegato, insomma, simbolicamente.
Che la vedi ogni tanto.
È la mia città, sì,
che è la tua
mia città. Però è casa mia. Per quanto riguarda invece un futuro per Trieste, vabbè, sono un po' più...
C'è tanto da parlare.
Sì, sono un po' più pessimista, ecco, diciamo, perché purtroppo una città, adesso non facciamo politica, quindi non do la colpa a nessuno, però che non ha una prospettiva su cosa vuole fare da grande, o meglio, è stata tanto grande in passato, ma adesso dovrebbe ritornare a crescere. Purtroppo non vedo un disegno chiaro su cosa si vuole investire. Io sempre dico sempre una cosa: uno può fare una scelta sbagliata, però quella scelta può essere anche giusta. La cosa grave è se uno non sceglie, perché se non sceglie sbaglia di sicuro. E quindi, secondo me, bisogna anche usare di decidere cosa bisogna fare di Trieste, dove bisogna investire le risorse, su quali attività produttive bisogna investire. Quello, secondo me, potrebbe almeno fare capire cosa vogliamo per i cittadini di questa città e quale futuro
cosa può portare appunto in futuro. E, la tua situazione personale ne abbiamo accennato un qualcosa, ma una piccola scheda su di te, ecco, per chi non ti conosce qui in questa zona e anche fuori da Trieste appunto.
Beh, ho 34 anni.
Giovanissimo.
34 prossimo.
Però noi siamo più giovani di te.
Ah. Sì, infatti, no, quello si vede chiaramente, perché io mi sento sempre giovane, perché stando a Montecitorio mi sento sempre giovane, perché sono di 60 anni, 70 anni. E quindi però in realtà invecchio anch'io appunto da 27 anni da quando sono entrato. E, no, quindi ho 34 anni, io mi sono laureato in marketing e comunicazione, ho fatto il master anche in questo. E dopodiché
vedevo anche che aveva a che fare con il web designing, con
sì, ho avuto un'esperienza a Treviso perché lavoravo in una grossissima web agency, spesso la più grande d'Italia, e facevo web analyst, si chiama, insomma, facevo analista di mercato per il web. Dopodiché sono tornato a Trieste a lavorare per un'azienda triestina come responsabile marketing. Dopodiché sono stato eletto a Montecitorio e quindi adesso faccio quello a tempo
pieno. In pratica, come dicevi, non te lo aspettavi quasi.
No, quindi... esatto, assolutamente. Non me l'aspettavo, e quindi insomma è andata così. È ovviamente una parentesi della mia vita. La politica la farò sempre, perché diventa anche una malattia quasi, no? Quindi proprio è una cosa che ti piace. Ovviamente parlamentare, una parentesi, la prendo così e spero nel mio piccolo di essere utile, insomma.
E senti, invece, sempre per quanto riguarda le cose su di te, gusti musicali, di cinema, di teatro?
Guarda, adesso ultimamente, per quanto riguarda musica, cinema e teatro, in pratica nulla, perché da quando il bambino ha 7 mesi, devo addirittura...
Non puoi neanche ascoltare.
No, ma devo addirittura tenere chiusa la TV a casa, spenta la televisione a casa, perché lui altrimenti si fissa, guarda, è innamorato della TV e non vorrei che a 7 mesi diventasse teledipendente. Però, ho detto questo, per esempio, io fin da giovane mi è sempre piaciuta musica italiana. Io ho preso in giro, ovviamente, tutti gli amici, perché mi piaceva la musica italiana, però è quella. Poi cinema... un po' di tutto, ecco, non è che sono non è che il cinema adesso e roba così mi annoio, vi dico la verità, non so, non voglio fare l'intellettuale. Anche teatro, mi ricordo a teatro mi ha sconvolto, perché a 12-13 anni sono andato con degli amici, genitori di amici ovviamente, a vedere Giovanna d'Arco a Rogo. Era 3 ore di monologo. Non posso dire che mi sono divertito.
Non era un bel approccio.
Sarà stato bellissimo, perché per gli esperti io proprio volevo suicidarmi.
Un po' tosto.
Ecco, diciamo che non so quando fanno Mamma Mia Rossetti mi piace di più.
Insomma, dei gusti.
Mi dispiace se così terra a terra.
No,
però.
Io ho avuto un passato al Verdi, ho fatto tante cose. Sì, non ti preoccupare, cioè, accetto comunque i gusti personali. Ho fatto.
No, ma non è gusto, capisco, una cultura. No, teatrale bassissima, però.
No, ma io uguale, no, ho fatto tanto eppur non ne so niente, pur avendo fatto.
No, dopo sai, secondo me chi dopo è appassionato, studia, è come chi guarda un critico d'arte, vede un quadro, riesce ad apprezzarlo a pieno. Io purtroppo non ho quella cultura, ma... d'immagine per...
anche a me è uguale. Io ero a vedere una mostra, meglio che non dica, insomma, l'artista, un anno fa. Insomma, avevo degli amici che non dico proprio che quasi se la tirano, fingono di essere critici d'arte, e mi spiegavano certe cose, ma io proprio non riuscivo a vedere queste cose. Io non voglio offendere i critici d'arte con questo, ma proprio non riuscivo a vedere.
Sai, siccome anche sai uno che te lo spiega, forse viene anche più facile. Io ricordo, ero andato a Parigi, anche questo diversi anni fa, a vedere Tiziano, una mostra lunghissima così. Cioè, il mio obiettivo è trovare la sedia nelle sale, perché devo ammazzarmi. Guarda, no? Però se qualcuno che te lo spiega, ripeto, anzi, sono persone che magari te lo spiegano, si fanno apprezzare quella cosa, è bello, però purtroppo, ecco, non mi rendo conto dei miei limiti, quindi
No, io avevo visitato il Tate Modern, quello a Londra, ero rimasto impressionato. Questo mi farà capire che cultura che ho, da i vasetti di escrementi proprio di Alessandro, di Pietro Manzoni, appunto, che aveva defecato, mettiamola così.
Quello posso dire, anche se qualcuno me lo spiega, penso che non riuscirei a capirlo. L'arte moderna, quella estrema, per me, però
è magari certe cose un poco eccessive.
Ecco, l'arte classica, bello, oggettivamente, se vai nella Cappella Sistina, anche a me piace vederla. Ecco,
è
Cappella
fantastico,
Sistina, perché comunque ti emoziona.
Ovviamente, ovviamente. Quindi mi hai detto il cinema, un po' tutto. Ecco, te da papà, appunto, da pochissimo, qual è il paese che vedi per tuo figlio? Quali sono le speranze per il suo e il nostro domani?
Io vorrei un paese che dia le opportunità. Adesso, purtroppo, sono sparite queste. Guarda, io penso che non sia una colpa esclusivamente della politica o dell'amministrazione interna, penso che sia una cosa che noi siamo un po' adagiati sugli allori, mm-hmm. abbiamo fatto pochi investimenti, la politica ovviamente non ha messo in campo gli strumenti per cercare di agevolare ad esempio iniziative private, certo. Che potessero far sviluppare il paese, adesso mancano proprio le opportunità. Guarda, io facendo politica ovviamente a tantissima gente, anche ragazzi, che abbiamo pensato il 44% di disoccupazione giovanile, mm-hmm. che è drammatico, ah. che vorrebbero però... anche impegnarsi. Adesso se tu vuoi provare, ma penso l'avete fatto anche voi, a mettere su una piccola attività, cioè uno, solo prima di iniziare, no, è un dramma.
No, io avevo iniziato ancora ai tempi con la proposta delle SRL a un euro, quella volta là. Sì, è un euro, ma di spese notarili, il sì, resto c'è tutto.
Tutto il resto c'è. Ma tu pensa che mi raccontava un ragazzo che ha aperto oltretutto a Torino, quindi una paninoteca, doveva aprire questa paninoteca proprio di prodotti tipici, anche simpatica. Per l'ASL del posto gli aveva detto: guardate, venite qua, ditemi cosa non va. Sì. Io lo metto apposta, poi loro: no, noi non veniamo, tu metti, dopo controlliamo, e se c'è sbagliato ti diamo la multa, c'è qualcosa di sbagliato. Cioè proprio è un concetto di burocrazia, di controllo che è punitivo, sì. Non è per dare un servizio.
Assolutamente. Cosa pensi, appunto, come si potrebbe agire per migliorare questa situazione, per dare un futuro, ecco?
Guarda, sicuramente agendo sulla burocrazia, appunto, bisognerebbe togliere moltissime leggi, eliminare una legislatura, per esempio, che tolga leggi invece di farle serve una cosa positiva, però dare pene pesantissime per chi esce da quei paletti. Il problema è, in realtà, riflettevo l'altro giorno, in Italia c'è anche una forte burocrazia, perché oggettivamente ci sono tante che cercano di fare i furbi, e allora invece di dare risposte con delle punizioni esemplari si è messo una complicanza enorme anche per la maggior parte di quei cittadini onesti che vogliono fare, per punire magari quella minoranza, quella minoranza che sbaglia. Risultato: la minoranza che fa il furbo sulla burocrazia ci campa, quelli invece onesti gli rendi la vita impossibile. È stato fatto un po' viceversa,
abbastanza,
di quanto era necessario.
No, stavo riflettendo ancora da prima, no, che mi dicevi di Montecitorio, la prima volta che ci sei entrato. Ma domanda proprio stupida: c'è il wifi?
C'è
il wifi.
Cioè, wifi, abbiamo una chiavetta con cui ti puoi collegare.
Ti puoi collegare,
no? Il wifi adesso lo stanno anche estendendo, perché una volta era solo in aula. Adesso anche fuori. Anche nell'ufficio il wifi, che è fondamentale, perché ormai oggettivamente io vivo attaccato al cellulare, allo smartphone.
Ma si può mangiare dentro?
No, non si può. Soltanto in discussione generale, cioè in determinati momenti c'è e puoi bere un po' d'acqua, altrimenti non puoi neanche bere,
proprio,
cioè puoi fare banchetti.
Pausa e bagno, però... se si possono fare.
No, quando c'è ostruzionismo, no, c'è rischi di perdere il voto.
Certo.
Infatti sono quelli là con l'età che è un problema, perché io resisto ancora. Sono quelli che, poveretti, li vedi stremati al loro posto, che devono andare in bagno.
Invece volevo sapere, ci hai detto come la vedevi all'inizio, Montecitorio. Oggi come la vedi? Cosa è cambiato? È cambiato qualcosa?
È peggiorata? Drammaticamente devo dire di sì.
E entri appunto a 27 anni, no? Sì. Dicevi, ora ne hai 34.
Io pensavo di migliorerà la prossima legislatura, perché invece è peggiorata.
Quante legislature?
Io ne ho fatte due.
Due.
Però già andando avanti,
cioè,
con
sei entrato con il governo Monti?
No, entrato col governo Berlusconi. Infatti ho fatto maggioranza la scorsa legislatura.
No, perché ho perso la concezione del tempo proprio.
No, sono entrato col Berlusconi, ovviamente eravamo in maggioranza. E dopodiché è entrato Monti, siamo passati all'opposizione, questa legislatura è sempre opposizione, però è cambiato in senso peggiorativo, perché è stato fatto un grave errore dal mio punto di vista, che sono stati eletti presidenti di Camera e Senato persone rispettabilissime, bravissime, però che non conoscono la macchina della Camera, per quanto mi riguarda. E quando c'è questo, rischi di non difendere le prerogative, che questo non è un privilegio dei parlamentari, perché quelli non c'entrano, anzi bisogna diminuirli, ma è una questione di democrazia. Cioè, quando il Parlamento, che è l'organo eletto dai cittadini, l'unico allo stato attuale, perché il governo non è stato eletto, che non può più o impedire o proporre delle cose, e diventa semplicemente una macchina per trasformare le norme del governo e premere qualche tasto, diventa pericoloso per tutti. E quindi il problema è quello: sei uno che non conosce la macchina, non è neanche in grado di difenderla. Io sono stato estremamente critico con Fini, figurati, per me è stato uno politicamente un mio grandissimo avversario, ed è rimasto, però lui la macchina la conosceva, e quindi anche col governo Berlusconi, di cui era in maggioranza, quindi parlo, diciamo, contro il mio interesse
lui
politico.
Lui ha concluso come presidente della Camera, no?
Sì, lui ha chiuso, proprio uscito.
Quello è stato l'ultimo incarico.
Però il problema è quando metti persone che non sanno il mestiere, perché non hanno avuto esperienza interna, perché oggettivamente una macchina è estremamente complicata, rischi allora che dica sempre di sì, perché non può dire di no, perché non ha gli strumenti per farlo.
Certo. Quasi come dei conduttori giovani, ecco.
No, ma non è vero, i conduttori giovani sono più bravi invece, perché magari riescono a osare.
Sì,
invece...
osiamo un poco di più magari,
no,
abbiamo meno da perdere, forse, ecco.
Dici?
Ma penso così, penso così, ecco, dai. Domanda proprio scema. Quanto assomiglio a Silvio se ora ti faccio l'imitazione?
Dai.
Pronto? Eccomi, sono qua ad Arcole in diretta.
Gli assomigli.
Gli assomigli.
Gli assomigli. Era un mezzo fa, gli assomigli. Però la cosa simpatica, tu pensa che c'è invece un parlamentare di PDL, che è un altro bravissimo imitatore, e che la scorsa legislatura chiamava, facendo la voce di Tremonti, a dire ai deputati che non erano candidati, li avevano fatti fuori dalla lista. Quello fuori il putiferio assoluto a proposito di imitazioni.
Ma la sua è una chiara visione pessimista.
Tipo bravissimo.
Ogni volta che lo chiamo mi risponde facendo un'imitazione.
O Silvio o Beppe Grillo, sì. sono queste le mie. Ancora sul locale niente, però devo inventarmi. Noi ci fermiamo un secondino, ecco, e torniamo tra pochissimo con l'onorevole Massimiliano Fedriga. Don't You Worry Child, dagli studi di Radio.0 torna il blando dopo questa brevissima pausa.
Proprio breve.
Breve. Mm-hmm. Io vi ricordo sempre per il blando vlog, questa settimana sono andato alla ginnastica triestina a farmi tirare bastonate dal gruppo del kendo.
Cosa fai Marco per questo blando vlog?
Ah, io faccio di tutto, ho fatto anche l'hockey e il rugby subacqueo, è stata un'esperienza tosta, perché questi ragazzi vanno sott'acqua. Quasi 4 metri e si tirano ammazzati.
Ma ci hai giocato anche tu?
Io ho provato
la lontana. Lui ha tentato.
No, perché il resto, cioè io ero con la telecamerina subacquea, se mi placavano in acqua penso che morivo comunque
perché
sul corpo.
Perché stanno anche in apnea un tempo notevole, cosa mi dicevi?
Assurdo, comunque 40-50 secondi di apnea tirandosi colpi, non stando fermi, sono bello tosto. Invece l'hockey è un poco meno basso, appunto la piscina e penso che sia un poco più vivibile la
dove
situazione.
La fanno?
Era una prova alla Piscina Bianchi, era una prova tra la squadra di Milano e quella di Firenze, mi sembra. È stato particolare, sono stati tutti simpaticissimi, perché penso che sia un po' come la box, no? Che quasi ci si abbraccia,
più ti legni
fine.
Più
sì, ti vuoi bene, no? Alla esatto. fine sì. Vabbè, allora torniamo, finito questo excursus, qual è il tuo sport preferito appunto in ambito appunto di sport?
Allora io giocavo a tennis, però guardare tennis mi annoio, io ovviamente quando riesco, ormai pochissimo, però calcio, devo dire sono un interista.
Questa cosa
non voglio dirlo, però è tornato Mancini oggi, quindi spero.
Marzari, come si chiamava? O Mazzari?
Mazzari
sì, è esonerato. Insomma, ma diciamo che le due di Milano non sono andate bene. Io sono milanista, quindi ho perso già il 50% di ascoltatori. No, insomma, abbiamo iniziato in modo disastroso.
Sei ottimista, solo il 50, non è che tutti i 50 e gli altri 50 sono milanisti.
No, appunto. Vabbè, quindi anch'io come te ho praticato alcuni sport che a giocarli un conto, dopo a guardarli mi annoiavo un pochettino, perché il go-kart che io appunto correvo da piccolo, ho fatto il campionato triveneto italiano. A guardarlo non è che mi appassionava così tanto, a correrlo insomma è un altro paio di maniche, anche perché la Formula 1 ti interessa di guardarla,
infatti.
Però il go-kart insomma non è che stai là a guardarti proprio, non voglio offendere i miei ex colleghi, vabbè. Torniamo appunto alle domande, quanto della realtà della gente normale si percepisce appunto nei piani alti della politica?
Sì, beh, dipende ovviamente da persona a persona. Mm-hmm. È chiaro che alcuni, ma indipendentemente dal tempo che sono parlamentari o stanno nel governo, indifferente, già da subito vivono in un mondo parallelo, cioè non si rendono conto magari soprattutto in questo momento del dramma che stanno
della
vivendo
crisi,
i cittadini.
Sì.
Altri se ne rendono assolutamente ben conto, è chiaro che dopo le soluzioni non sono sempre facili da trovare e quindi è difficile dare delle risposte concrete. Noi ci proviamo ovviamente chiedendo ovviamente la fiducia ai cittadini, dopodiché liberamente ognuno sceglie
di votare però, oppure no. Ma
però è quello che un po' in questo momento secondo me ci sta dando la marcia in più, nel senso che abbiamo proprio impostato anche l'attività del movimento cercando di essere un po' più sulle piazze, un po' meno nei palazzi. Ecco,
sì, ovvio. Io il film che mio preferito dell'anno scorso era Benvenuto Presidente, che mi era piaciuto insomma con Giuseppe Garibaldi.
L'ho visto.
Vabbè, noi ci fermiamo un attimo, andiamo con gli spot, torniamo tra pochissimo.
Va ora in onda il blando.
Ecco. Eccoci ritornati in studio, dallo studio 1, dallo studio 1, con Massimiliano Fedriga. Senti Massimiliano, appunto abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato di Montecitorio, delle tue esperienze, da appunto l'onorevole più giovane, tu sei il capogruppo da quest'estate, no? se non sbaglio, della Lega.
Da agosto.
E, se avessi la possibilità di cambiare immediatamente qualcosa, cosa faresti appunto per la gente? Immediatamente, proprio in questo momento qua.
Schioccando le dita.
Sì, in pratica.
Dico dal punto di vista politico, ad esempio, abolire la riforma delle pensioni Fornero. È la prima cosa che farei, ma perché ha creato una... Cioè ha contribuito in modo drammatico a creare la disoccupazione giovanile, credito ricambio generazionale, e quindi siccome è stato un danno enorme che si è fatto al paese,
ma se non sbaglio,
spero che non con lo squicchiare delle dita, ma con il referendum che possa essere abolita.
Ma c'era una legge che permetteva a quelli, alle persone che, a cui mancavano 5 anni della pensione, di andare, di iniziare a lavorare part time per inserire anche dei giovani.
Cioè, però sai, ho visto i dati, questa è una roba che in pratica è l'affiancamento, diciamo, sì. La persona va in part time, uno però deve assumere l'azienda, qualcuno, un giovane a tempo indeterminato. E sono 5 casi in Italia che l'hanno fatto. Quindi è stato in realtà un fallimento da quel punto di vista. 3 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna. E quindi la verità è che se tieni una persona fino a 70 anni a lavorare, è ovvio che il giovane, già in un momento di crisi occupazionale, non verrà mai assunto.
Certo.
Tu come ti vedevi a 15 anni? Ti saresti visto in questa posizione qua?
No, cioè, assolutamente no, proprio, ma non a 15 anni, neanche a 26 anni, a 27 sono stato eletto, non pensavo. Poi io sono della Lega a Trieste.
Cosa volevi fare se non questo?
A me piaceva appunto marketing e pubblicità, mi è sempre piaciuto molto farlo e l'avrei fatto, anzi lo tornerò a fare anche molto volentieri. Però sai, quando uno è iscritto, non è che ero iscritto a un grande partito a Trieste, siamo in crescita, però quando io ero segretario avevamo l'1.5%, quindi pensare che un parlamentare della Lega espresso da Trieste era praticamente, era impossibile.
Mi ricordo da piccolino a Muggia era quasi niente.
Siamo un grande partito d'altro, però... al tempo ovviamente era impossibile, quindi non pensavo, ma non di diventare parlamentare, ma neanche di diventare consigliere in circoscrizione. Dopo è andata così, insomma, e quindi ripeto, spero di fare al meglio quello che sono chiamato a fare.
Io prima di chiudere questa puntata, questa trasmissione con te, volevo passare alla nostra nuova rubrica, che sono le 5 domande blande. Allora, Massimiliano, se ti chiamassero a fare uno dei film del Ritorno al Futuro, quale vorresti fare? Passato, futuro o passato?
Beh, futuro.
Quindi vabbè, secondo?
Comunque sono più difficili queste domande di quelle di prima.
Sono più difficili. Il futuro è bello, perché puoi andare nel futuro, magari, perché io penso sempre così, no? Vai nel futuro, prendi un almanacco sportivo... E torni nel passato e giochi tutto.
Infatti anch'io quello che mi appassionava di più, perché c'è oltretutto il Ritorno al futuro.
Sì, no, infatti.
Quella è la più bella che c'è, no?
Ma io ci penso spesso, a questa cosa qua. Allora, se tu potessi essere un albero, quale albero vorresti essere?
Conosco pochissimi alberi, io dico la quercia anch'io. Perché è il primo che mi viene in mente, ma perché sai, perché è grande, è stabile, dura tanto tempo.
Io pensavo il pino, perché mio zio aveva un pino particolare, completamente blu, bello acceso, quasi azzurro. Era particolare, sì, non so se l'avesse verniciato lui, ma vabbè, lasciamo stare. Se al mondo non ci fossero più scarpe, ma solamente una scarpa col tacco 12, preferiresti indossare quella scarpa o camminare a piede nudo?
Ma a piede nudo, altrimenti faccio un male terribile, penso, se metto una scarpa del
penso
genere.
Penso che ti fai più male a camminare con quella scarpa che a piede nudo.
Ma sicuro.
Un scenario post-apocalittico con lava per terra, sì, preferiresti comunque andare a piede nudo?
Vabbè, dopo.
Dipende,
però mi sa che ci finisco non con i piedi ma con la faccia a terra.
tacco punta. E per quale sport vorresti vincere una Coppa del Mondo?
Vabbè, calcio, quello è chiaro.
Il calcio,
ma perché ti dà...
Delle emozioni, cioè, beh, penso che Cannavaro
sì, ma poi sai, stare al centro di uno stadio con magari 80.000 persone alzare, penso che
la Coppa a me cascherebbe subito, sicuro.
Ti cadrebbe la Coppa o cadresti tu?
No, io e anche la Coppa probabilmente, sì. Quale animale non vorresti mai trovare nel tuo bagno?
Questo è difficile da pensare, perché devo dire non sono schifiltoso su nessun animale, cioè anche i ragnetti non mi danno fastidio. Forse quelli che fanno più impressione sono quelli con tipo gli scarafaggi, perché se li schiacci su tutto il liquidino mi fa un po' impressione. Però ecco, non è che...
sì, no, il massimo, no, io probabilmente un giaguaro, ecco.
Non ho caso, io avrei detto un cinghiale, quindi un cose più grandi stavamo io e Marco.
Ne hai parecchi,
io ne ho
parecchi, a casa,
sì, non proprio ormai, sì, non a casa, in bosco, quasi a casa, una volta c'era pericolo di incontrarli.
Ma quando facevo scout la preoccupazione quando dovevamo intendere i cinghiali, che cinghiali, invece a qualche cucciolo ti caricavano, non era appunto piacevole, sì.
Vai, io invece, che 5 te ne faccio 6, l'ultima. Vai. San Nicolò, Babbo Natale, visto che ci stiamo
siamo
avvicinando.
In periodo.
San Nicolò.
Ma sei anch'io, mi hanno sempre fatto regali fantastici a San Nicolò. Non che a Natale non
mi piace. No, ma è più bella a Natale, però mi piace però San Nicolò, perché anche all'elementari qua ti facevano le canzoncine a San Nicolò, e quindi mi ha sempre preso un sacco. Infatti questo sarà bello, perché è il primo San Nicolò col bambino, quindi farò il regalo di San Nicolò.
Complimenti ancora, sono contentissimo per te e per la tua famiglia. Grazie per essere stato qui con noi.
Grazie.
Io ricordo solamente dove ti possiamo trovare, dove ti può seguire la gente. Beh, su Twitter, su Facebook,
sia sulla mia pagina sia sul mio profilo.
Okay.
Ovviamente, dicevo prima, ho finito le amicizie, sono arrivato a 5.000 su Facebook, quindi se mi seguite il profilo
non arrabbiatevi.
Esatto,
se
non accetto l'amicizia perché tecnicamente non posso. Oppure su Twitter, che il mio profilo è m_ quindi _ basso Fedriga. Mi trovate, e lei è più facile, perché rispondo più facilmente, perché su Facebook ormai devo dire dovrei non far più niente, più solo rispondere ai messaggi di Facebook.
No, io ricordo solamente che questa domenica farò da presentatore, pensa un po' Nicoletta, alla stazione marittima nella sala del Kral, per l'occasione di un evento a scopo benefico per una bambina che si chiama Aurora, colpita da una da una importante malattia degenerativa, insomma. Si cercherà di raccogliere dei fondi per aiutare la famiglia e questa bambina.
Posso dire una cosa soltanto?
Assolutamente.
Intanto complimenti per questa iniziativa.
Grazie.
Ma poi io vado a diverse trasmissioni televisive anche a livello nazionale, questa è la più divertente, o quella partecipata?
Grazie.
Sinceramente non vuole essere, non lo dico, guardatemi, è la prima volta che lo dico, quindi non è che lo dico ogni volta che vado, che è la più bella.
Grazie, ti ringraziamo.
Occhio che magari un Floris arriva volando e mi uccide qua. No, vabbè.
Quindi ricordiamo Stazione Marittima
è sala del Kral dalle 14:30, non mi vengono le parole, ma va bene così. Se volete seguire invece il Blando Show, potete trovarlo sia su Facebook che su Twitter che su YouTube, dove pubblico anche il Blando Vlog.
Ovviamente poi si trovano anche i podcast
su iTunes e anche sul sito di Radio.0, se il buon Alex ci aiuterà a pubblicarli.
Grazie
Alex per la regia di oggi. Noi torniamo il prossimo venerdì dalle 17 alle 18, sempre io qui con Nicoletta Fabbro, e per l'occasione avremo l'onorevole Aris Prodani del Movimento 5 Stelle, un tuo rivale, ecco.
No, bello, un bravo ragazzo,
amici comunque.
Sì.
Grazie ancora, alla prossima settimana.
Grazie.